Buonasera a tutti e benvenuti. Scusate, chiedo un po' di silenzio a tutti, grazie. Ok, passo la parola a Scaruffi per l'appello.
Sì, buonasera a tutti. Aicardi, Baldelli, Boz, Carlucci, Casazza, Censi, Davico, Del Gatto, Veraco, Di Lisciandro, Fassone, Viglia, Grasso, Guidi, Ivaldi, Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Massa, Mastropietro, Miniemi, Nalbone, Ruocco, Peruzza. 25 consiglieri presenti.
Grazie Scaruffi. Se ci fossero degli eventuali scrutini, nomino come scrutatori il consigliere Mastropietro, la consigliera Mariano e la consigliera Fassone. Cerco rapidamente di dare alcune comunicazioni. Uno degli elementi più significativi intervenuto è la richiesta di una commissione che avremo il 27 settembre. Avevamo voluto organizzarla in tempi più brevi, ma non c'era la disponibilità degli assessori che ritenevamo assolutamente necessaria. E in questa commissione sono state richieste dal consigliere Davico, se non ricordo male, l'illustrazione completa delle discussioni sulla programmazione delle manutenzioni delle reti idriche del municipio, sugli interventi di manutenzione svolti dall'inizio del mandato, sullo stato dei lavori e realizzazione di scolmatori in Rio Noce e Rio Rovare e un'analisi sui danni occorsi alle piogge intervenute il 27 agosto, nella notte del 27 agosto. Relativamente a questi punti, al di là che approfondiremo poi tutte le informazioni nella commissione, volevo semplicemente riportare alcuni elementi che come Presidente e con gli assessori abbiamo, come dire, seguito, ahimè, quello che è accaduto. E le due situazioni, diciamo tre situazioni più delicate, sono state quanto è accaduto in Piazza Martinez, dove c'è stato un allagamento di alcuni locali commerciali come danni più evidenti, e dove abbiamo fatto un sopralluogo il giorno dopo a valle un po' del lavoro di questi commercianti che stavano ripulendo, sia con l'assessore Bordilli al commercio sia con la direzione tecnica di Valcalda, dell'area idrogeologica. Al di là di un fatto che è un tema che si presenta da molti anni, cercare di capire se vi erano intervenuti degli elementi nuovi. Da questo punto di vista c'è stato un confronto che sta andando avanti proprio con i tecnici per cercare di comprendere se al limite a livello immediato, al di là di interventi complessi, si possa comunque in qualche modo limitare questi danni. Gli altri due interventi significativi sono stati uno in zona via San Fruttuoso, dove c'è stato un problema su una tombinatura, probabilmente dovuta al Rio Rovare, e l'altra delicata situazione si è verificata a quello che noi denominiamo tutti Biscione in Via Loria, e dove abbiamo anche lì fatto un sopralluogo a valle con la direzione sempre delle opere idrauliche, con la direzione delle vallate, con la direzione del dottor Grassano con gli amministratori del condominio, per cercare di individuare anche in quel caso delle soluzioni. Il municipio aveva suggerito un intervento che era stato poi eseguito da Aster, ma non è stato sufficiente perché c'è una serie di concause legate prevalentemente alla situazione della pineta, tema che vorremmo anche affrontare nella commissione del 27. Ok, Invece, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, le attività più proprie del municipio in termini di deliberazioni, velocemente riassumo alcune iniziative che sono state, alcune che sono già avvenute nel frattempo e altre che invece le abbiamo patrocinate, che avverranno a breve, e sono legate all'iniziativa ad esempio della festa di Passi e Ripassi che farà in zona di Pista Rossa Quezzi, piuttosto che un'attività fatta in Galileo Ferraris da parte del Circolo Floris, tutti i patrocini non onerosi che ha dato il vostro municipio, il nostro municipio. Insieme a un'iniziativa fatta da ANCSA e dal Jarret all'ex mercato di Corso Sardegna domenica 10 settembre. Abbiamo ricevuto la programmazione del Centro Terralba per le attività culturali dell'anno 2023 e stanno proseguendo le attività di street art nel tunnel di Borgo Incrociati, dove abbiamo, come dire, altre stanno andando avanti attività che erano già partite nel mandato precedente, ma che abbiamo, come dire, continuato a sostenere in maniera significativa. Quale promemoria, diciamo, abbiamo la prossima domenica l'iniziativa Sport City Day, che si riprende dall'anno scorso, è un'iniziativa che si sviluppa in un centinaio di città italiane e il Comune di Genova ha chiesto, diciamo, un impegno dei municipi per valorizzare più che l'attività sportiva, chiamiamola agonistica, un'attività sportiva per le famiglie, e nel nostro territorio questa attività si svilupperà sostanzialmente in quattro contesti, che sono l'area, i giardini Tenco in via Canevari, l'area dei Lamboglia, piazza Martinez e l'area dell'ex mercato di Corso Sardegna. È proseguita l'attività dei conviviali al Forte di Santa Tecla, dove è proseguito uno spettacolo che era già stato, si era sviluppato a luglio, si è ripreso a settembre. Sempre al Forte di Santa Tecla è stata fatta un concerto sempre dei conviviali, di musica con la Camerata Ligure, il 9 settembre. E infine si è aperta una mostra in Sala Cambiaso a Villa Imperiale. Queste, diciamo, sono le attività più significative che sono intercorse dall'ultimo consiglio del luglio scorso. Non abbiamo in questo consiglio delle mozioni, però abbiamo delle interrogazioni e passo alla prima, che era stata posticipata per l'assenza del consigliere Mastropietro nel consiglio di luglio. Quindi la sua interrogazione verte su una situazione in via Barrili, quindi do la parola al consigliere Mastropietro.
Sì. Ringrazio della parola. Allora, la situazione si è leggermente modificata, ma neanche tanto, anzi, si è arricchita di un problema ulteriore in Piazza Barrili, dove le pompe appena installate un anno fa, le grandi pompe sotterranee installate un anno fa, sono saltate con l'alluvione del 27, perché il 27 c'è stata un'alluvione, anche se non sembra. Premesso che da anni l'area urbana che interessa l'incrocio di strade, compreso fra via Torti, via Barrili, è all'attenzione del municipio e degli uffici mobilità e a quelli di AMT, interessata da piccole trasformazioni relative alla viabilità, alla raccolta dei rifiuti, all'installazione di colonnine elettriche, alla riduzione degli stalli per le auto e le moto private, non ha mai ricevuto un riordino complessivo che tenga conto della complessità dei fenomeni che si manifestano. Avete presente tutti l'area, quindi via Torti alta, a partire da via Donghi fino più o meno alla casa dello studente. Nell'area di poche migliaia di metri quadrati insistono ben 24 attività commerciali, evito di elencarvele tutte, le avete nell'interrogazione. Che l'area è gravata da limitazioni alla circolazione veicolare, essendo vietato il transito discendente alla via Torti ai veicoli privati e limitata a una corsia a quella ascendente, peraltro dotata anche di telecamera per la livellazione automatica delle infrazioni, cosa che crea l'ingorgo ovviamente dove c'è la telecamera, come ovunque in città, quindi nella parte di via Barrili, nella parte finale del tratto. Che gli unici servizi pubblici presenti nell'area sono due isole ecologiche a entrambi i lati della strada nel curvone di via Barrili. Che la dotazione e la collocazione dei bidoni della spazzatura sono inadeguate, come già segnalato quando 10 anni fa AMT e l'ufficio mobilità del comune risistemarono gli stalli veicolari dell'area. Si poteva parcheggiare ovunque per consentire agli autobus una più agevole manovra e non rimanere incolonnati soprattutto nelle ore di punta nel traffico. Avevano montato dei cavalletti che di fatto avevano eliminato 4 posti auto o 15 posti moto. Li hanno risistemati, li avevamo invitati a risistemare tutta l'area, compresi le isole ecologiche e la fermata dell'autobus. Risolto il loro problema, MT ha risolto tutti i problemi dal loro punto di vista, che invece resistono. Constatato che le isole ecologiche sono collocate in modo tale che la sovrabbondanza di pattume viene fatto volare dalle correnti d'aria, perché essendo un incrocio di strade, l'aria che percorre queste strade fa volare tutta la spazzatura che rimane fuori, al di là della polemica sul funzionamento dei cassonetti, come dire, il pattume è sovrabbondante in tutto il quartiere. In quella zona vola via, quindi tutte le strade limitrofe si riempiono di spazzatura che rimane lì giorni e giorni, perché Amiu non ha più l'omino che va a spazzare, con al massimo fa una spazzatura automatica intorno alle macchine, ma non va vicino al marciapiede, quindi la gente vive perennemente nella spazzatura. I locali che afferiscono sullo slargo stradale forniscono alcol e intrattenimento fino a notte, specie nelle stagioni calde, danno inevitabilmente luogo a comportamenti sociali assimilabili a quelli della movida del centro storico, tanto che una pattuglia delle forze dell'ordine a turno, tutte le forze dell'ordine, è collocata in maniera pressoché fissa nella piazza vicino al locale che aveva aperto qualche anno fa, ogni giorno fino alle ore 23. Vi confermo che anche quest'estate è stata così. In più, nei giardini che afferiscono al confine del quartiere, alla scalinata Celle, da poche settimane si è trasferito uno spacciatore di Piazza Martinez, per cui si ritrovano siringhe e cose di questo tipo. Che l'intervento di svuotamento dei bidoni da parte di Amiu avviene una sola volta al giorno, a fronte di 24 attività commerciali, di cui alcune sono pizzerie, mercatini dell'usato, che quindi riempiono senza soluzione di continuità questi bidoni, che andrebbero svuotati almeno 2 volte al giorno. Lo spazzamento automatico molto più raramente, non è quotidiano, quello manuale inesistente, costringendo i privati a provvedere in autonomia o lasciare nello stato in cui si trova il materiale. Considerato che la zona è intensamente abitata, attraversata e vissuta anche da giovani studenti provenienti da fuori Genova, molti abitano lì, molti attraversano la zona per andare a fare medicina, ingegneria o biologia, quindi diciamo che diamo un'immagine della nostra città attraverso il nostro quartiere che è di massimo degrado. Essendo presente in area immediatamente adiacente la facoltà di medicina, biologia, ingegneria e la casa dello studente, che vivere nel sudiciume quotidiano rimanda a un'idea difficilmente conciliabile con il motto della giunta Genova meravigliosa. Che il maxi cantiere per il rifacimento delle tubature del sottosuolo, che ha impegnato l'area nei mesi da giugno a dicembre 2022, ha rovinato inevitabilmente la sede stradale senza che sia stato ripristinato l'asfalto, che presenta ancora per l'intero tratto, in realtà poi durante l'estate è stato fatto un tratto di via Torti, è stato riasfaltato un tratto di via Torti, ma diciamo dall'incrocio con via Imperiale fino in cima a via Barrili è ancora tutto, l'asfalto è dissestato, quindi dopo 9 mesi abbiamo ancora un asfalto dissestato col pericolo di caduta di moto, eccetera. Che l'arredo urbano, costituito dai guardrail rotti in passato davanti a diversi civici dal 40 in su, sono ancora rotti, nonostante diverse segnalazioni arrivate dai cittadini. In considerazione del fatto che riceviamo spesso segnalazioni da parte di abitanti delle aree limitrofe riguardo al degrado e le giuste proteste per l'abbandono dell'area, tutto ciò premesso, in aggiunta, vi dicevo, il problema che si è generato il 27 di agosto con l'alluvione, quindi la rottura di questa grande pompa situata all'incrocio delle strade, che quindi adesso ha reso necessaria l'attivazione di un cantiere notturno, perché di giorno creerebbe troppo disagio al traffico. Si interrogano il Presidente, l'Assessore competente e la Giunta per conoscere con che modalità e tempi si intende agire per risolvere le criticità evidenziate per quanto riguarda la pertinenza del Municipio. Conoscere con che modalità e progettualità si intende intervenire sugli edifici, sugli uffici comunali responsabili del verde, della nettezza urbana, della viabilità e dei lavori pubblici e se è in programma un'interlocuzione con la Giunta del Municipio 8, in quanto i problemi rilevati nella nostra parte riguardano quell'area di continuità che è tutta l'area universitaria, quindi Viale Benedetto, i giardini dell'ospedale, che sono in condizioni pietose, sia per quanto riguarda il verde, sia per quanto riguarda lo spazzamento automatico delle foglie. Quindi gli studenti vivono, per la nostra zona di confine con quella del Municipio 8, una situazione di degrado quotidiano.
Grazie consigliere Mastropietro. Per la Giunta risponde l'assessore alle manutenzioni, Andrea Barreca.
Perfetto. Allora, ringrazio il consigliere Mastropietro e passo a dei temi. Allora, la ringhiera era stata ripristinata da Aster il 25 gennaio 2023. Sul portale Segnalaci ho chiesto se è possibile fare una verifica, se ci sono degli altri problemi, e mi hanno detto che molto probabilmente sono i mezzi e le operazioni di cantiere che ci sono in questo momento che possono creare queste criticità. Comunque un intervento era già stato fatto nel civico, dove diceva lei, il 25 di gennaio. Poi, per quanto riguarda il cantiere Iren, è ripartito il 10 di luglio. Ci sono stati dei problemi, come ha citato lei, con l'alluvione, e nell'ultimo weekend abbiamo avuto due rotture comunque. È una zona molto importante per le sottutenze, perché portano l'acqua all'ospedale San Martino. Quindi il cantiere Iren era stato tolto, poi anche a seguito di una interrogazione del consigliere Nalbone avevamo affrontato il discorso che nell'aprile era stato tolto uno spazio riservato al cantiere da via Torti 29. Erano stati ridati alla cittadinanza i parcheggi taxi in piazza Terralba e alcuni stalli macchine, e hanno permesso ai Deor nella parte bassa di via Torti ad alcune attività commerciali di ristallare i loro Deor che erano stati tolti, perché nel primo periodo era su corsia gialla. Adesso il cantiere invece, come diceva lei, si è spostato verso monte. Per quello che riguarda la vegetazione, via Barilli, via Torti erano state sfalciate nel mese di giugno, mentre adesso dovremo fare un intervento sulla scarpata di Scalinata Celle e di via Marsano. Poi mi aveva chiesto per le pulizie di Amio. Allora, Amio viene a ritirare in via Barili e via Torti, non vengono fatte insieme per una questione anche di traffico così. Allora, il secco viene ritirato 4 volte a settimana, l'organico 2 volte a settimana, la carta 3 volte e la plastica 3 volte. Vengono sempre trattati possibilmente in orari serali per il traffico, visto che è già presente tutte col sistema bilaterale, tranne una criticità che abbiamo in via Tripoli, che in questo momento i cassonetti vecchi stanno portando una migrazione dei rifiuti all'altezza di via Donghi e quindi non abbiamo numeri sufficienti per la raccolta differenziata. Nei prossime settimane interverremo in quella zona. Le giornate di svuotamento per carta e plastica comunque non sono le medesime lungo il tratto di strada. Per le postazioni di via Barili, considerati i volumi installati e le frequenti intralci e, come diceva lei, le presenze di alcune attività commerciali, si è raddoppiato il numero di interventi programmati. per quello che riguarda la pulizia del suolo è programmata ed eseguita con spacciatrice e uomo di supporto. Su via Torti tutti i feriali in turno serale, mentre su Barili il mercoledì e il sabato in turno antimeridiano. Se però lei mi dice che in questo qua non avviene, chiederò ad Amio se è possibile di ricevere delle foto tutti i passaggi che fanno.
Grazie Assessore Barreca, la parola al Consigliere Mastro Pietro per una replica.
Allora, sicuramente sui guardrail, adesso non ho fatto in queste ultime due settimane le foto, ma ci sono diversi tubi di quelli che erano stati montati durante il periodo della Giunta Perico, se non ricordo male, rotti e caduti per terra. Faccio le foto e ve le giro. La spazzatrice automatica con l'uomo di supporto viene, ma l'uomo di supporto ha una lancia e spruzza l'acqua, non raccoglie la spazzatura, cioè la spinge via. La spazzatura rimane tra le ruote delle macchine che sono parcheggiate all'isca di pesce e rimane lì, o va sui marciapiedi, che è peggio. Quindi poi sono i cittadini che la tolgono per non averla proprio davanti al portone. Ecco, però è una cosa veramente, ripeto, ci passano i giovani che vanno all'università, ci vivono migliaia di cittadini e la spazzatura è sempre a mezzo. Servirebbe proprio un omino come c'è in via Corsica davanti alla casa del sindaco, che la mattina, se fate un giro da via Corsica, vi rendete conto che Amio esiste, se vuole. Poi chiaramente è impensabile che in tutta la città sia dato il servizio che si dà a Carignano davanti alla casa del sindaco, però vi è la Spromonte la mattina, alle 8 di mattina io passo tutte le mattine per andare al lavoro e ci sono già i cumuletti precisi di foglie solo da raccogliere. Mi verrebbe quasi a me da fermarmi a raccogliere da quanto il lavoro è fatto bene. Nel nostro quartiere basterebbe poco di più per avere un po' di soddisfazione da parte dei cittadini. Sì, adesso sulla periodicità delle varie raccolte non metto in discussione, sicuramente così. La situazione, devo dire la verità, va meglio rispetto al primissimo periodo di installazione dei bidoni, ma non è ancora sufficiente, probabilmente, come dite voi, perché i bidoni sono insufficienti. Nonostante l'area, come dire, abbia due isole ecologiche, che significa topi, che significa le cose che sappiamo, perché inevitabilmente, certo, non ci sono più quei mucchi di spazzatura tutto intorno che rendeva impossibile addirittura arrivare ai bidoni, come abbiamo visto in Corso Sardegna, in Piazza Martinez, in tutto il quartiere. Va un po' meglio, ma ancora siamo lontani da quella che può essere considerata. Io quando parlo di raccolta differenziata ho come idea, perché ci vivo buona parte dell'anno, l'Emilia, e voi mi direte l'Emilia, no? E Cosenza, Calabria, che in tutte le classifiche italiane è la regione in fondo a tutto. A Cosenza si lasciano i sacchetti sul marciapiede, senza bidoni, dopo due ore non ci sono più. E stiamo parlando di Cosenza. Genova, cioè, siamo proprio lontanissimi da questo. Poi non so le percentuali, ma Cosenza rispetto a Genova, però, cioè, in Calabria io lascio lo sacchetto di spazzatura, dopo due ore non c'è più. Non capisco perché a Genova non riusciamo a fare un lavoro simile.
Grazie Consigliere Mastro Pietro. Al punto numero 3 dell'ordine del giorno c'è l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Nalbone del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ad oggetto ditta Sistra. A lei consigliere Nalbone per l'esposizione.
Grazie Presidente. Interrogazione a risposta immediata articolo 35. Dato che la ditta Sistra sta attuando i controlli per verifica di accertamento del sottosuolo del Bisagno, chiediamo di avere l'accesso agli atti. Si chiede inoltre se sono stati effettuati altri studi o riscontri di comparazione e indagini supplettive per le verifiche dei piloni per lo SkyMetro. E, Presidente, io le chiedo anche di spiegare ai cittadini chi è la ditta Sistra.
Grazie Consigliere Nalbone, e rispondo io per la Giunta. Allora, la ditta Sistra è un gruppo francese denominato Sistra Sotecni S.p.A. che insieme a Italferre S.p.A. e Architecne Engineering ha vinto l'appalto fatto dal Comune di Genova per un importo di circa 6 milioni di euro per diverse attività, prevalentemente diciamo per redare in circa 2 mesi di tempo il cosiddetto PFTE, cioè il piano di fattibilità tecnico-economico, e successivamente il progetto definitivo per la tratta Brignole-Molassana dell'infrastruttura leggera di prolungamento metropolitano, che più normalmente denominiamo Sky Metro. Questo progetto poi sarà coadiuvato anche dai tecnici della commessa del project, che hanno vinto la commessa del project management e direzione lavori e controllo anche sui temi della sicurezza, che è il raggruppamento fatto da Rina e da Metropolitane Milanesi. Ovviamente questi dati, il RUP e coloro che seguono direttamente il progetto, in quanto, come sa, è un'attività che segue diciamo, il comune. E relativamente a quello che chiede lei, in questa fase si stanno eseguendo le cosiddette analisi geognostiche sul terreno e quelle cosiddette spettrografiche, che i tecnici più esperti di me mi spiegano servire per capire la consistenza del terreno. I dati che sono stati rilevati tecnicamente oggi non sono ancora nella disponibilità della stazione appaltante, perché sono ancora in fase d'analisi da parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Faranno però parte di quella documentazione tecnica progettuale che sarà resa pubblica, perché il Comune dovrà passare tutta questa documentazione poi alla Regione per le successive fasi di approvazione. Relativamente invece alle analisi cosiddette suppletive da richiesta, mi è stato riferito che non esistono altre analisi rispetto a quello che aveva chiesto lei. Ovviamente lei ha la parola per rispondere, questi sono gli elementi che le posso fornire, grazie.
Mi sembra di capire che alla fine non è che si riesce a sapere qual è la realtà dei fatti. Ci vuole tempo, come ci vuole tempo perché non c'è ancora un progetto, come ho sentito dire, ma non è un sentito dire perché è la verità, perché il progetto non esiste ancora. Quindi vabbè, io spero che poi riusciamo ad avere, almeno per capire, la documentazione esatta quando ci sarà.
Grazie consigliere Nalbone. Che le ridò ovviamente la parola, perché lei ha presentato l'interrogazione anche al punto numero 4 relativa, denominata, mi scusi, fondi del PNRR. A lei la parola.
Grazie Presidente. Interrogazione e risposta immediata, articolo 35. Oggetto fondi del PNRR. Quali opere saranno finanziate nel nostro municipio con questi fondi? Per ciascuna opera, quanto è stato destinato? A che punto siamo con questi progetti? Si chiede anche di poter mettere a conoscenza i cittadini della presentazione del Master Plan.
Rispondo sempre io per questa interrogazione. Nel nostro municipio sono impegnate le risorse diciamo legate al piano nazionale di ripresa e resilienza per le seguenti opere. Per il forte di Santa Tecla sono impegnate 1,75 milioni di euro per interventi sugli servizi e sugli impianti. I lavori ragionevolmente, uso sempre diciamo un avverbio in tal caso, dovrebbero partire verso la fine di quest'anno, gli ultimi mesi del 2023. Altro intervento importante è quello del rifacimento del plesso scolastico di Viale Bracelli, che noi conosciamo come l'area dell'asilo del Camoscio. È un intervento complessivo da 5 milioni di euro. Anche in questo caso i lavori, diciamo, parlando con l'ingegnere De Fornari, i lavori dovrebbero partire entro fine anno, io aggiungo diciamo gennaio, massimo febbraio 2024. Questo è un intervento che cuba complessivamente, come le dicevo, circa 5 milioni di euro. A Villa Imperiale l'intervento invece vale circa 2 milioni di euro. La progettazione in capadaster, e direi che anche in qua, in base agli elementi che mi hanno fornito, partiranno i lavori sempre nei primi mesi nel 2024, perché sta finendo la fase progettuale. Quindi, diciamo, in termini di lavori su chiamiamole opere fisiche, diciamo edificio ed altro, parliamo circa, voto per pieno, di circa 11,5 milioni di euro, ai quali, visto che lei mi ha fatto la domanda sui fondi del PNRR, vanno anche sommati per quota parte altri 173 milioni, che però specifico non sono solo del nostro municipio, sono la quota parte del finanziamento PNRR che fa capo al progetto 4 Assi. Il progetto 4 Assi cuba oltre 400 milioni di euro, ma di questi 173 arrivano dalla voce PNRR. Questi ovviamente vanno scomputati per singolo municipio, anche se nel nostro municipio i lavori legati al 4 Assi saranno significativi, ma ad oggi non c'è una suddivisione precisa per poterle dare un numero solo legato al nostro municipio. Ovviamente ha facoltà di rispondere.
Va bene, mi basta così. Volevo solo sentire e fare sentire ai cittadini qual è il programma.
Grazie. Il punto numero 5 dell'ordine del giorno è ancora una sua interrogazione a risposta immediata, che ha ad oggetto Torrente Bisagno e Torrente Ferreggiano. Prego a lei l'esposizione.
Interrogazione a risposta immediata, articolo 35, oggetto Torrente Bisagno e Torrente Ferreggiano. Dato che la pulizia dei torrenti Bisagno e Ferreggiano risalgono alla nostra interrogazione del 2021 in Bassa Val Bisagno, visto che ci troviamo in uno stato di grave emergenza per il prossimo autunno e sono diventate delle foreste a cielo aperto, preso atto che il presidente Angelo Guidi ha partecipato all'ultima commissione in comune riguardo questo tema, chiediamo gli sviluppi riguardo questa situazione sentita da tutti i cittadini, perché non si verifichino le catastrofi del 2011. E voglio dire semplicemente che questa interrogazione l'ho fatta prima che succedesse quello che è successo il 28, mi sembra, e 27. E quindi e poi dopo due o tre giorni è successo quello che è successo. Ma mi sembra che l'opposizione su questo tema, tutti noi, abbiamo sempre espresso la pulizia dei nostri torrenti. Fra l'altro, posso parlare oppure la faccio? Ok. Fra l'altro mi è arrivato un messaggio da un cittadino che mi dice: allegrei un emendamento pulizia, ripristino funzionamento caditoia a cielo aperto da versante, perché qui si è parlato, lei ha parlato del Biscione, che poi ne parleremo in commissione, ha parlato di altri punti, ma anche a Quezzi ci sono stati dei grossi problemi. Caditoia a cielo aperto da versante ad alveo lungo i torrenti Molinetto fino a Chiara ed ovviamente va bene, quindi detriti, utensili e vegetazione che occupano le caditorie impedirebbero la caduta a valle, rendendo a rischio le tubazioni gas, fogna e acquedotto limitrofe ad esse così come per le abitazioni. Quindi ci sono stati dei grossi problemi anche a Quezzi. Cioè, noi pensiamo sempre che con lo scolmatore risolviamo i problemi, ma non è così, perché come lei lo sa, è venuto su anche a motta chiusura, è venuto presente lei, è venuto anche l'assessore, e la roba c'è sempre lì con tutto quello che c'è, viene giù quello che può succedere, viene giù tutta valle, e quindi non risolvi i problemi solo pensando di avere lo scolmatore, non si risolvono. Quindi bisogna partire dall'alto, l'ho detto mille volte, e qui in commissione, fra l'altro, ho detto anche all'assessore Picciocchi, quando c'era la commissione, sul Biscione l'ho detto chiaramente che si doveva prendere una decisione, e invece non è mai stata presa in commissione, c'erano i tecnici e hanno detto che non era di alto livello quell'allarme lì, e non è la prima volta che accade. Poi vabbè, poi in commissione dirò il resto.
Grazie consigliere Nalbone. I temi che lei ha affrontato, e anche se non erano espressamente qua, mi sembravano significativi. E per la Giunta risponde l'assessore Andrea Barreca. Grazie.
Allora, sul Bisagno sono stati effettuati degli interventi di rimozione della vegetazione a fine agosto. Purtroppo da ieri, all'altezza di Corso Galliera dal Civico 10, nell'agreto del Bisagno, c'è anche un divano. Quindi adesso dobbiamo valutare come andarlo a rimuovere. Altri interventi di rimozione della vegetazione sono stati segnalati nel Ferreggiano, dal tratto da Largo Merlo fino a Via Pastonchi. E le dico che relativamente alla vegetazione sul resto del torrente sino a Largo Merlo si tratta di vegetazione arbustiva e rampicante sul muro d'argine, che è più impattante alla vista ma non costituisce un particolare ostacolo al deflusso, mentre, come diceva lei, ci sono delle criticità nel rio Molinete e nel rio Finocchiara. E aggiungo anche che questa settimana abbiamo fatto un sopralluogo al presidente presso via Ginestrato, dove Fossa Marengo è in condizioni veramente pericolose. È una situazione da monitorare e da organizzare un intervento subito per la rimozione di alcuni alberi che sono pericolosi in alveo. Abbiamo fatto altri interventi sul territorio municipale. Un intervento importante è stato fatto a maggio nella zona dei Camandoli. Abbiamo deciso insieme alla Giunta però di non pubblicizzare l'intervento, perché nelle stesse ore in Emilia Romagna c'era stata l'alluvione, però alcuni cittadini l'hanno visto l'intervento che è stato fatto sui Camandoli. Un'altra pulizia è stata fatta a luglio sul canalone del Biscione, che questo comunque ha creato lo stesso danni con l'evento, però comunque va dato atto che è stato fatto un intervento di 60.000 euro di pulizia del materiale. Invece un altro intervento che è stato fatto, e questo non è stato sufficiente, bisogna essere chiari, è stato quello della pulizia in via Gaulli dal Bosco dei Frati. Questo non è stato sufficiente e adesso dovremo intervenire anche lì, perché c'è un problema con i privati. Un altro tema comunque sul Ferreggiano, che dal punto di vista procedurale il Comune di Genova è riuscito ad ottenere un accesso in alveo e in tutti i rivi a partire dal 1 gennaio 2024. Per 5 anni consentirà al Comune di entrare in alveo qualora si presentasse la necessità, bypassando le pratiche burocratiche. Sul tema dei frontisti però va ricordato che bisognerà comunque cercare di accorciare questo percorso burocratico che hanno per andare a pulire in alveo, e comunque devono pulire anche i frontisti. Il Comune interviene, come è successo nella zona delle Brignoline. Abbiamo visto che c'è un intervento da fare, siamo andati a parlare con via Ferreggiano, perché diversi alberi potrebbero creare delle criticità in alveo se ci dovesse essere una caduta degli alberi.
Grazie assessore Barreca. Consigliere Nalbone, ovviamente ha la facoltà di replicare.
Allora, io forse ripeto sempre le stesse cose, ma le ripeto di nuovo: non bisogna partire dal basso per fare i lavori, bisogna partire dall'alto, perché la nostra Genova ha dei monti. Cioè, lei ha visto il divano, no? Il divano cosa l'hanno buttato? Dal Bisagno? Siamo sicuri che non arriva da altre parti? Può essere? Vabbè, mi sbaglio, mi perdoni, ho detto una fesseria. Tutta la roba che c'è su il poligono, quando è stato pulito, grazie al sottoscritto che ha insistito tanto con l'assessore Campola, è stato pulito il poligono. Sa che cosa c'era là sopra? Benissimo. Quanta roba c'è sopra i nostri monti? Quanta roba c'è? E i nostri monti così stanno franando. Il Biscione, adesso qui mi perdoni, non serve pulire le caditoie,
perché il Biscione, dietro al Biscione, e l'ho detto parecchie volte, c'è un problema grossissimo che i cittadini ve l'hanno spiegato, io non sono potuto venire quel giorno. Qual è il problema? Il problema sono le vasche dietro al Biscione che contenevano l'acqua, ma qui non gliene frega niente a nessuno, perché io l'ho detto a Picciocchi qui davanti a tutti. Ma com'è possibile? In consiglio comunale è passata la nostra mozione nel 2022. Io ho il documento, lo farò vedere in commissione ai tecnici. C'ho il documento dove Picciocchi dice che avrebbe mandato i geologi su e tutti i tecnici. Si deve arrivare a questa situazione per portare sui tecnici? Quando in commissione io ho detto chiaramente perché non l'avete messo nel bilancio del comune, e i tecnici mi hanno detto: ma ci sono gravità più grosse. Ma avete visto che gravità c'è lì dal Biscione? Perdonatemi, Cioè, poi si parla tanto di sicurezza dei cittadini, a me scappa da ridere quando sento queste cose. E non è che io sono arrabbiato non sono arrabbiato con nessuno, scusate il mio sfogo, ma penso sempre alle persone. Non penso a me stesso, penso al cittadino che può, e come è già successo, può lasciarci la pelle. Oppure, può succedere di tutto. Quindi pensiamoci bene quando noi parliamo di lavori, che posso dire, di grande calibro, e poi ci sono altri lavori più importanti.
Grazie consigliere Nalbone. E lei monopolizza sostanzialmente il consiglio, perché le devo ridare la parola per la interrogazione albero tagliato al punto numero 6 all'ordine del giorno. Prego, se vuole esporre la sua mozione.
Grazie,
la sua
Presidente.
Interrogazione.
Interrogazione a risposta immediata, articolo 35, oggetto albero tagliato. Dato che prima di entrare in piazza Raggi, adiacente Borgo Incrociati, c'è l'ingresso della metro di Genova Brignole, visto che in piazza Raggi nel 2015 è stata fatta la riqualificazione con nuovi arredi e fioriere, si chiede perché, ma perché veramente, il giorno 24 alle ore 8 del mattino è stato tagliato un albero in salute che non dava nessun fastidio. Si chiede: c'è l'intenzione da parte del municipio di sostituire l'albero tagliato? Ma non con un piccolo albero, con un albero che c'era.
Grazie consigliere Nalbone, do la parola all'assessore Barreca per rispondere.
Allora, l'intenzione da parte del sottoscritto e di tutta la giunta è quella di sostituire l'albero. L'autorizzazione dell'abbattimento è stata data dalla direzione urbanistica. Si è proceduto all'abbattimento in considerazione delle condizioni fitostatiche del pino e della classe di propensione al cedimento, come prevede l'autorizzazione, con la misura compensativa proposta a progetto dall'IREN, ovvero con la messa a dimora di un esemplare di Magnola grandiflora.
Consigliere Nalbone, alla facoltà.
Cosa vuol dire fitostatico?
Sono allora, un termine tecnico, lei
va bene,
prego, risponde.
A occhio mio personale, quell'albero lì l'ho visto com'era, poi io per carità mi fido dei tecnici, ma c'era solo un punto che andava a finire sullo scalone, bastava tagliare quel pezzettino lì, e invece secondo me è stato un errore gravissimo questo. Poi per carità lo cambiate, spero che mettete lo stesso albero e va bene così.
Consigliere Nalbone, autorizzazione della direzione urbanistica del Comune di Genova.
Ma perché secondo lei l'urbanistica di Genova non può fare qualche errore? Non dico mica lei.
Grazie. Allora, il punto numero 7 all'ordine del giorno è un'interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera Leonardo del gruppo consigliare Partito Democratico ad oggetto del complesso denominato Ex Ompi di Via Donati. Però so che parlerà il consigliere Ivaldi. A lei la parola.
Grazie Presidente. All'interrogazione risposta immediata, articolo 35 del regolamento sul funzionamento degli organi municipali circa il complesso denominato Ex Ompi in via Donati. Premesso che in via Tarcisio Donati insiste il complesso denominato ex OMPI, di una consistenza complessiva di oltre 6.000 metri quadri di superficie lorda, la cui competenza è di Arte Genova, Agenzia regionale del territorio per edilizia, che in passato stava formalizzando una cessione in permuta tra comune ed arte. Considerato che la struttura in argomento che si occupava di assistenza agli anziani è stata dismessa da tempo, che la struttura è stata oggetto di continui atti vandalici, tenuto conto che la struttura si potrebbe degradare irreversibilmente, e ci siamo quasi, considerato poi che la conversione della struttura da parte di Arte Genova potrebbe dare vita ad alloggi di edilizia popolare, andando così a contribuire al problema casa, che il riutilizzo del complesso ex OMPI potrebbe favorire la riqualificazione dell'intera zona, esempio ottimizzazione del assetto della scuola dell'obbligo, scuola infanzia, asili nido, poliambulatorio, locali diurni per anziani, eccetera. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Presidente del Municipio di comunicare a che punto è il processo di riqualificazione dell'area in questione. Un'interrogazione doverosa, perché insomma nel 2015 era partito un processo attraverso anche la regione, che era stato coinvolto anche il municipio, avevamo fatto alcune riunioni in regione, poi si è fermato tutto. E sono anni che dal comune viene detto che sarà sistemato l'OMPI, però ora insomma, la giunta Bucci sono più di 6 anni ora che è in carica e vorremmo capire quali sono le sue linee sulla giunta Bucci e anche la giunta del municipio sull'ex OMPI, perché la struttura è veramente a livelli che è quasi ormai recuperabile di sto passo, oltre che c'è problemi anche proprio tutte le sere di sicurezza, e che i cittadini che abitano nella zona non si sentono assolutamente sicuri e hanno necessità di avere delle risposte. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi e consigliere Leonardo per l'interrogazione. Rispondo io per la giunta. Giusto per veloce ricapitolazione per coloro che non conoscono il dettaglio, l'immobile che è stato costruito nel 1930 è situato a Quezzi ed è in parte proprietà del comune e adesso in parte di Arte, e complessivamente si sviluppa su 7 piani, di cui 4 fuori terra, 2 sottoterra e in terzo interrato dei servizi. È in una condizione pessima, nel senso che ci sono infiltrazioni dal tetto e ricorda un po' quelle scene dei film dell'orrore dove ci sono carrozzine, letti girati, ancora come se fosse stato abbandonato di colpo. Sono oltre 4.700 metri quadrati e appunto suddivisi nei diversi piani. Come ho detto in campagna elettorale, e ovviamente non cambio idea, pur non avendo io le risorse come municipio per poter intervenire, sto lavorando alacremente, insomma sto lavorando in maniera seria per fare in modo che si possa riqualificare quest'area. Purtroppo questo tipo di interlocuzioni onestamente non mi sento di riportarle in un consesso del genere finché non ne ho qualche elemento credibile, ecco. Quindi mi rincresce non darvi altre informazioni, come vi ho anticipato anche in modo informale, ecco. Quindi lei ha la facoltà di rispondere.
Grazie, ma ovviamente non posso essere soddisfatto in quanto sostanzialmente non c'è stata risposta all'interrogazione, se non prendere atto che ci sta lavorando, che è una cosa che mi aveva già detto anche alcuni mesi fa, però credo che il Consiglio sia un luogo in cui comunque le notizie che ci sono bisognerebbe darle, perché comunque questo noi rappresentiamo i cittadini e quindi se ci sono delle notizie in merito ai progetti su cui si sta lavorando credo che sarebbe utile che venissero fuori anche durante un consiglio di municipio, e anche perché così la gente continua a non avere risposte. Tra l'altro, al di là della struttura, che immagino che sia ovviamente un intervento complesso e non facile, ci sono comunque anche dei piccoli interventi intorno all'area che potrebbero essere realizzati, che sono stati fatti negli anni passati dalla giunta municipale, che potrebbero essere fatti anche da questa. Ora non sta a me dire quali sono, perché adesso il compito tocca a voi, però tanto per dire, so che era stato preso un impegno anche coi cittadini, ne dico uno, del discorso degli alberi, perché ci sono i pali della luce che sono coperti. e era stato preso un impegno, ad oggi questo impegno è completamente disatteso. Quindi al di là delle cose che non si possono dire, che ripeto non lo ritengo corretto all'interno di un consiglio, perché bisognerebbe le cose che uscissero qua, però almeno quegli piccoli interventi da dare un segnale, una risposta ai cittadini, sarebbe opportuno farli, perché la situazione lì è grave anche dal punto di vista della sicurezza, perché di notte succede di tutti i colori. Almeno la luce, che tanti anni fa l'avevo seguita personalmente, riuscimmo a far installare, perché all'epoca in certi punti non c'era ancora neanche l'illuminazione sulla strada, almeno quella forse ai cittadini, che sono anche fin troppo pazienti, forse una risposta andrebbe data. Preso atto che non si possono avere notizie in merito, vorrà dire che sull'argomento OMPI ci torneremo in una maniera diversa, in una maniera magari più approfondita, perché credo che sia opportuno che quello su cui lei sta lavorando venga condiviso non solo con i consiglieri ma anche col territorio, visto le dimensioni della struttura. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi. A questo punto abbiamo al punto numero 8 l'approvazione del verbale del consiglio ultimo scorso del 18 luglio. Se non ci sono osservazioni rispetto al verbale che avete ricevuto tutti dalla segreteria degli organi, vi chiederei di votare la sua approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene il consigliere Boz. Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno e vi ringrazio e ci vediamo per la commissione del 27.